Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Questa sera ci troviamo all'entrata del 26esimo giorno del mese di Av, anno 5770. Oggi è giovedì 5 agosto 2010. Questa settimana leggiamo la quarta parasha del libro di Devarim Deuteronomio, la parasha di Re'e. Questa sera, come voi avete letto il titolo dall'email che vi ho inviato questo pomeriggio, parleremo di un argomento molto importante e molto delicato, ovvero perché gli ebrei rigettano il cristianesimo, perché l'ebraismo non accetta i valori del cristianesimo. Commentando alcuni versi della parasha di Re'e di questa settimana, vedremo come la Torah, Moshe Rabbeinu, ci sta dicendo in maniera molto chiara di fare attenzione e di non credere in qualsiasi fede che ci può staccare da qualsiasi progetto della Torah. Ovvero, 13 secoli prima della nascita del cristianesimo, Moshe Rabbeinu ci ha avvisato e ci ha messo in guardia di cosa sono i valori essenziali dell'ebraismo e di quali valori noi dobbiamo fare attenzione e non seguire. Vedremo che la parasha di questa settimana ci darà dei cenni, dei riferimenti molto evidenti che si collegano sulle basi della fede ebraica e cristiana. Prima di iniziare questa lezione, vorrei chiarire che non ho nessuna intenzione di convincere qualsiasi persona che è di fede cristiana di cambiare idea o di mettergli dei dubbi. Sappiamo bene che l'ebraismo vieta qualsiasi forma, anche più lontana, di proselitismo. Per cui, prima di iniziare, voglio chiarire che la lezione è rivolta solamente a chi si identifica con la fede ebraica o a chi non rischia di essere intaccato o messo in dubbio nella sua fede. Non voglio disturbare nessun credente cristiano, non ho intenzione di far cambiare idea a nessuno, per cui avviso che questa non è una lezione di proselitismo, chas v'shalom, che l'ebraismo vieta in maniera severa. Come al solito, inizieremo con un aneddoto inerente alla lezione di questa sera. C'era un ospedale molto religioso dove viene ricoverato un ebreo. Questo ebreo si trova nella stanza e essendo questo ospedale molto religioso, allora in ogni camera viene appesa una statuetta o un'immagine del fondatore del cristianesimo. L'ebreo non si trova molto a suo agio a pregare in una stanza dove ci sono delle immagini, poiché la Torah dice chiaramente non deve avere immagini, non deve avere rappresentanze del Padre Eterno sulla terra. Cosa fa l'ebreo? Prende la statuetta, la mette nel cassetto. Arriva l'infermiera, molto pia, religiosa, entra nella camera e vede sul muro che non c'è più la statuetta. Si gira subito all'ebreo e gli dice: «E mica toccato tu la statuetta, il crocifisso che c'è in questa stanza?» L'ebreo con molta freddezza risponde: «Sì, sono stato proprio io. E ci ho pensato molto. Sono arrivato alla conclusione che in una sola stanza è sufficiente che ci sia un solo ebreo che soffra, non ce n'è bisogno che due si offrono in una sola stanza. E così ho pensato, sono già io ebreo che soffro qui, non c'è bisogno della sofferenza di Gesù, e allora ho tolto la statuetta. Come ho detto prima, la nostra riflessione di questa sera si basa su poche parole commentate da Rav Yaakov Ashkenazi. Una piccola biografia di questo grandissimo maestro. Rav Yaakov Ashkenazi nasce in Germania nel 1270. Suo padre è uno dei tre pilastri della legge ebraica. È uno dei primi codificatori del Talmud. Si chiama Rabbeinu Asher, soprannominato Rosh. La Halakha si basa su tre colonne che hanno codificato la Halakha, e una di queste tre è Rosh. Si basa sul Maimonide, sul Rosh e sul Rif. Il figlio di questo Rosh, fin da piccolo viene educato nella Torah, vive solo nella Torah, cresce nella Torah, diventa un gigante di Halakha e scrive il Tur. Il Tur non è altro che l'ordine della legge ebraica, è basato sul Tur, ovvero Yaakov, Rabbeinu Yaakov Ashkenazi, scrivendo il Tur, dividendo tutta la legge ebraica in quattro sezioni, Ora Chaim, sono le regole quotidiane, poi ci sono Choshe Mishpat, Eben Ezer, il Re Dea, sono quattro sezioni dell'Alaha. Questa divisione di quattro viene fatta dal Tur. Infatti il suo nome viene chiamato Baal HaTurim, il padrone dei Tur, quello che scrive il Tur. Questo Rav Yaakov Ashkenazi scrive anche un commento sulla Torah che viene chiamato anche Baal HaTurim. Il suo commento è stato stampato in molti Chumashim, ma molto in sintesi. Infatti vengono estrapolati i commenti più importanti del Baal HaTurim e vengono inseriti proprio quasi come Rashi dentro ogni Chumash. Poi nel suo commento integrale ci sono i commenti più estesi, ci sono altri commenti che non vengono inseriti dentro il Chumashim. Ebbene, il suo commento sulla Torah viene chiamato anche Baal HaTurim, perché il suo nome è il Baal HaTurim, quello che scrive il Tur, quello che scrive le quattro sezioni della Halakha. Poi lui viene a mancare nell'anno 1343 a Toledo, nel giorno di 12 di Tammuz. Era nato in Germania, ma poi si trasferisce in Spagna per ragioni di antisemitismo. Talmente era grande questo maestro, Rav Yaakov Ashkenazi, la base della Halakha, uno dei più grandi commentatori della Torah, sulla sua tomba, sulla sua lapide hanno scritto Yaakov Halakha Darko, Vayivgeu bo Malachei Elokim, riferendosi sul verso nel Genesi, che Yaakov è andato sulla sua strada, e l'hanno incontrato gli angeli, ovvero si riferivano quelli che hanno scritto la sua lapide, che il rabbino Yaakov Ashkenazi è andato sulla sua strada e sicuramente l'hanno incontrato gli angeli, talmente era grande, talmente era spirituale. Questa sera noi baseremo la nostra riflessione e approfondimento su poche parole commentate da Rav Yaakov Ashkenazi nel suo Baal HaTurim. Per coloro che non conoscono bene il Baal HaTurim, il suo commento si basa principalmente sui valori numerici, su parallelismi di concetti basati su valori numerici, delle volte lui riesce a strapolare, cioè prende il valore numerico di due parole, tre parole, una frase intera e te la collega con un concetto completamente diverso. Una delle sue forze incredibili è questo modo di collegare basandosi sul valore numerici. Noi sappiamo che ogni lettera ebraica corrisponde a un valore numerico, corrisponde a una energia, a una forza vitale. E questa energia corrisponde a questo, al numero che ha. Per cui il suo commento si basa molto sulla numerologia, parallelismi di numerologia. In ebraico chiamato gematria. Per coloro che hanno davanti un Chumash Devarim, un Deuteronomio, vi invito di aprire il capitolo 13, verso 2. Yakum kirbecha navi, quando si alzerà da te un profeta, o cholem chalom, un veggente, uno che fa dei sogni, e ti farà dei miracoli, ti darà dei segni, o baha od veamofet, e questi miracoli si avvereranno. Ovvero tutto ciò che ti ha detto questo profeta e tutto ciò che lui ha fatto si è avverato. E poi questo profeta ti dirà: andiamo e seguiamo altri dei, aggiungiamo delle altre divinità insieme a Dio, dei nuovi dei, delle nuove forme di divinità che tu non hai conosciuto. Il verso 4 dice: non ascoltare questo profeta o questo sognatore, perché Hashem ve l'ha mandato per mettervi alla prova, per vedere se voi veramente amate Hashem col vostro cuore, se voi avete una fede forte e solida o avete un credo molto delicato. Il grande Bala Turim, Rabbi Yaakov Ashkenazi, nel suo commento sulla Torah, dice: Bekir Becha, cos'è il valore numerico di Bekir Becha? 324, Bet è 2, Kuf è 100, Resh è 200, Bet ancora 2, e siamo a 304, e poi Chaf 20, 324. Dice il Bala Turim, cos'è il valore numerico di Bekir Becha? È lo stesso valore numerico di Zu Haisha. Questa è la donna, che è anche il valore numerico di 324. Se volete ve lo spiego velocemente. Zu è Zain e Vav, che è 7 più 6. Hei è 5. Aleph è 1. Shin è 300 e Hei è ancora 5. Per cui 5 più 300 più 1 più 5 più 6 più 7 fa anche 324. Dice il Bala Turim, sai cosa intende dire la Torah quando dice: quando verrà da te, verrà fuori da te un profeta? Sai a che si riferisce? Si riferisce a questa donna, Zu Haisha. Molti hanno chiesto: ma cosa voleva dire il Bala Turim, un maestro così grande, a fare un parallelismo tra il profeta falso che verrà, il profeta, e Zu Haisha, questa è la donna? Non si capisce cos'è il parallelismo. Cosa c'entra il profeta con questa donna? Per diverse generazioni non si è capito cosa voleva dire il Bala Turim. Non a caso, in alcune versioni, questo commento è stato omesso, perché non aveva molto senso. Probabilmente qualcuno ha volontariamente omesso questo commento, e probabilmente qualcuno ha modificato questo commento per renderlo incomprensibile e non razionale. Infatti, probabilmente il Bala Turin voleva commentare così. Bekir Becha abbiamo detto che è il valore numerico di 324. Ma subito dopo Bekir Becha c'è la parola Navi, profeta. Attenzione, qua stiamo parlando di un profeta. Navi è valore numerico 1,50, Bet 2, Yu 10, Aleph 1, 63. Bekir Becha, Navi. Il valore numerico di Navi, 63, è il valore numerico di Ubna, suo figlio, che è anche 63. Vav, che è 6, Bet 2, Nun 50, Hei 5, fa 63. Il Bala Turin voleva dirci questo, e qualcuno ha tolto la fine del suo commento, ha tolto la parola Navi, ha poi tolto la parola Ubna. Molte volte, quando si stampavano dei libri, bisognava spesso andare anche in tipografie non ebraiche, e molte volte quando c'era un commento che poteva dar fastidio al cristianesimo, veniva modificato, veniva omesso. E in questo caso hanno tolto la parola Navi e hanno tolto la fine del commento del Bala Turin, perché Bala Turin ha detto: cos'è il valore numerico di Bekir Becha Navi? Bekir Becha abbiamo detto che è 324. E Navi abbiamo detto che 63, insieme fa 387, che è esattamente lo stesso valore numerico di Zu Haisha Ubna. Questa è la donna e suo figlio. Dice Bala Turin, cosa intende dire la Torah quando dice Bekir Becha Navi? Verrà da dentro di te un profeta? Dice il grande maestro, si riferisce a quella donna e suo figlio, ovvero si riferisce alla madre, a Maria, Miriam, il suo vero nome era Miriam, e suo figlio, a Yeshu. Per cui il valore numerico di Bekir Becha Navi, che è 387, è esattamente il valore numerico di la madre, Zu Haisha, quella madre, e suo figlio. È incredibile anche notare come la parola Navi, che è 63, è esattamente lo stesso valore numerico di Ubna, che è suo figlio, che è lui che è quello che diventerà il profeta. Ovvero Bekir Becha è il valore numerico della madre, 324. Navi, profeta, è esattamente il valore numerico di suo figlio. Praticamente cosa vuole dirci il Bala Turin? Qui la Torah sta parlando a qualsiasi caso futuro di profeta che vorrà negare qualsiasi precetto della Torah. La Torah non sta parlando di un solo caso, non sta parlando di Gesù, sta parlando di qualsiasi possibile futuro profeta che vorrà negare anche un solo precetto della Torah. Il Bala Turin però ci vuole dire che qui, oltre a parlare in generale, la Torah anche dà un riferimento particolare. Ci dice che qui dovrete fare attenzione alla Torah da una situazione che nascerà dalla madre e da suo figlio. In altre parole, quello che sta dicendo il Bala Turin, 13 secoli prima della nascita del cristianesimo, Moshe Rabbeinu ci sta dando un ammonimento. Moshe Rabbeinu sta alludendo a qualcosa che succederà in futuro dopo 1300 anni. E Moshe Rabbeinu nella Parashah di Re allude niente meno che che è uno dei più drammatici e potenti sviluppi della storia dell'umanità, che è la nascita del cristianesimo, che ha milioni e milioni di adepti in tutto il mondo. Viene Moshe Rabbeinu 1300 anni prima, ci dice, quando verrà fuori un profeta che lui vorrà negarti alcuni precetti della Torah, sappi che qui Moshe Rabbeinu sta dando un riferimento particolare a un'evoluzione della storia particolare e ti sta mettendo in guardia. Fai attenzione, la tua fede non deve essere mischiata con il cristianesimo. La Torah non dice il perché, come mai, questo lo vedremo dopo nell'approfondimento della lezione. Qui stiamo solo cercando di capire i versi e al commento che il Baal HaTorim ci vuole dare facendo questo parallelismo numerologico, questa gematria di 387. In altre parole, la Torah qui ci sta dicendo una cosa molto importante, ancora più profonda di quello che uno potrebbe pensare. Uno potrebbe dire, forse questi miracoli non sono mai successi. Io non ci credo, perché non sono mai successi questi miracoli. Allora, se uno pensa che la debolezza e il problema del cristianesimo si basa solamente sul fatto che forse questi miracoli non sono successi, ci dice la Torah, non è vero. Verrà un profeta, secondo il Baal HaTorim, che si riferisce in particolare a questo evento, e farà dei miracoli, dice la Torah in maniera esplicita. Verso 2 del capitolo 13, quando verrà un profeta e farà dei miracoli. È un profeta, farà dei miracoli, non sono fantasia, ma lo stesso non deve ascoltarlo. Se lui ti dice di cambiare anche una sola regola della Torah, dice qui Moshe Rabbeinu, ci dice la parasha di Re, non puoi ascoltarlo. Il fatto che lui abbia cambiato la natura, questo non giustifica il fatto che nessuno al mondo può mai venire e sradicare e modificare le leggi di Dio. A proposito del cristianesimo, ho chiesto più volte, e nessuno mi ha mai dato una risposta, di come tutti i cristiani lo sanno e lo citano, è scritto in diversi posti, che Gesù ha detto che lui non è venuto a togliere niente, non è venuto aggiungere niente, è solo venuto per risvegliare le anime, per aiutare il mondo. E poi non si capisce come il cristianesimo ha tolto la circoncisione, che è scritto chiaramente nella Torah, ha tolto un'infinità di cose. Se lui non è venuto a togliere niente, come mai sono stati tolti tutti questi precetti? Ad esempio, nella parasha di Re, noi leggiamo questa settimana il divieto di mangiare il maiale, di mangiare animali che sono impuri, di mangiare i vermi. Come mai nel cristianesimo non è vietato mangiare il maiale? Non è vietato mangiare i frutti di mare, le aragoste? Ultimamente si parla molto di aragoste. Ebbene, qui ci dice la Torah, i miracoli ci sono, ma non è sufficiente per essere condizionati, per essere obbligati o trascinati da un profeta che vuole cambiare le regole della Torah. Per cui il Baal HaTorim dice, questa è la madre e il figlio, sono successi, ma devi fare attenzione. È possibile anche che ci sia stata la resurrezione, è possibile che camminava sull'acqua, è possibile, non solo è possibile, probabilmente ha fatto miracoli. Ma questo non deve essere un deterrente per seguirlo se lui ti dice che un solo precetto della Torah non è più valido. Perché questo non è giusto? Perché uno che fa dei miracoli non deve seguirlo? Adesso, questa sera, cari amici di Virtual Yeshiva, approfondiremo insieme, basandoci sul Maimonide, il perché di questo. Se noi guardiamo avanti solo qualche verso, nella stessa parasha dove si parla del profeta, all'inizio del capitolo 13, dice la Torah, tutti questi precetti che io vi ho dato, dovete fare molta attenzione di mettere in pratica, non vi dovrei aggiungere o togliere nulla. Noi non possiamo aggiungere niente e non possiamo togliere niente. È scritto proprio all'inizio del prossimo capitolo, dopo quello del profeta. Per cui, qualsiasi fede, qualsiasi profeta che vuole aggiungere o togliere, la Torah ci vieta di seguire questo profeta. Nel momento che ti dice che va cambiata la Torah, non è più un profeta attendibile. Vediamo un attimo di approfondire questo argomento basandoci sul Maimonide. Abbiamo spiegato più volte chi era Maimonide. Egli era nato in Spagna, poi era scappato in Marocco, poi si era trasferito in Israele, poi è diventato il dottore personale del re d'Egitto, e lui era un grandissimo filosofo, scrittore, e lui era uno dei tre pilastri della Halakha. Abbiamo citato prima il Rosh, lui era il secondo più importante pilastro di Halakha, per cui, basandoci sul Maimonide, che è nato nel 1180, che ha scritto il Mishneh Torah nel 1180, ebbene noi adesso insieme approfondiamo questo Maimonide e vedremo come si apriranno nuovi orizzonti su questo tema e come un lampo in ciel sereno si illumineranno i nostri occhi e la nostra saggezza. Halachot Yisodea Torah, capitolo 8. Il Maimonide divide la sua grande opera di Halakha in 14 libri. Uno di questi libri ha dentro di sé le Halachot di Yisodea Torah, dove si parla di fede, e dice così il Maimonide: Moshe Rabbeinu non è stato creduto da Israele perché ha fatto dei miracoli. Colui che basa la sua fede solo sul miracolo è una fede molto delicata, è una fede instabile, poco stabile. Ci sono delle persone che hanno delle forze superiori, ci sono le magie nel mondo, ci sono delle persone che hanno delle forze sovrannaturali. La natura stessa racchiude in sé la possibilità di essere manipolata da alcune persone. È vero, la maggioranza delle persone non possono modificare o manipolare, ma alcune persone hanno queste forze, perché il mondo stesso, la natura stessa, racchiude in sé questo potenziale. Dice il Maimonide, colui che basa tutta la sua fede solo su dei miracoli, questa fede non è possibile che sarà forte, che sarà solida, perché la fede deve essere qualcosa di intoccabile, irrimovibile, la fede deve essere qualcosa di assoluto. Il miracolo non è qualcosa di assoluto, è qualcosa che ci può stare, che qualcuno può fare. Basare tutta una fede solo su un miracolo, dice il Maimonide, non è possibile che una religione sia basata solo su questo. Per questa ragione, dice il Maimonide, noi non crediamo in Moshe Rabbeinu perché lui ha fatto i miracoli, perché lui è venuto col bastone e ha spaccato e ha aperto il mare o ha trasformato il Nilo in sangue. No, tutti i miracoli che ha fatto Moshe Rabbeinu non sono questa la base della nostra fede nella profezia di Moshe Rabbeinu. perché il miracolo non è qualcosa di assoluto e la fede deve essere qualcosa di trascendentale, che trascende la logica, trascende qualsiasi cosa, che è al di sopra di tutte le parti. Per cui noi non possiamo basare la fede su dei miracoli. Allora dice il Maimonide, perché allora noi crediamo in Moshe Rabbeinu? Su cosa si basa la nostra fede? Risponde il Maimonide, si basa sul fatto che noi abbiamo visto con i nostri occhi la rivelazione di Hashem sulla montagna di Sinai. Noi, e non un estraneo, le nostre orecchie hanno ascoltato, non altre orecchie. Abbiamo visto, abbiamo sentito la voce di Hashem, abbiamo visto Moshe Rabbeinu. La Torah ci raccomanda, nella seconda parasha di Deuteronomio che abbiamo letto 2 settimane fa, attenzione, Hashem ha parlato con voi faccia a faccia come parla uno con un suo amico. Voi avete visto, voi avete sentito. La nostra religione, l'ebraismo, si basa sul fatto che tutti noi abbiamo visto o sentito. Certo, voi mi direte, noi non abbiamo sentito. Adesso vi risponderò. Solo pazienza. Il Maimonide qua ci sta dicendo una cosa molto importante. Qual è il criterio sulla quale noi basiamo se un fatto è reale o no? Quando si parla di qualcosa materiale, noi sentiamo una voce e sappiamo che la voce è che qualcuno sta parlando. Vediamo una luce, sappiamo che c'è una fonte luminosa. Quando si parla di cose materiali, noi ci basiamo sulla realtà, sulla veridicità di questi fatti, perché noi li sentiamo. Dice il Maimonide, la Torah ci vuole dire, quando ci dice Panim il Panim, Dio, Hashem ha parlato con voi faccia a faccia, quando Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai, per quale ragione Hashem doveva fare questa rivelazione? Questa stravolgere la natura, questa crudeltà, perché le persone non potevano sopportare questa rivelazione divina. Infatti tutti morivano, poi venivano fatti risuscitare, dice Talmud. Perché c'è stata questa atrocità di causare una rivelazione così potente? Hashem dice, attenzione, lo stesso criterio con la quale voi basate e rendete vero un qualcosa di materiale, lo stesso parametro dovete usarlo con Hashem. Sapete perché c'è Hashem esiste? Sapete perché noi crediamo in Moshe Rabbeinu, la Torah? Perché? Perché noi abbiamo visto, noi abbiamo sentito. Così come nella materia, quello che tu vedi, quello che tu senti, sai che esiste, lo stesso parametro di misura deve essere con la fede in Hashem. Se la fede si basa su qualcosa di astratto, o qualcuno mi ha detto, o è venuto un profeta, questa non è una fede solida. Così come nelle cose materiali, sei convinto che ci sono perché tu le senti. Senti caldo, sai che c'è il sole, sai che c'è qualcosa che riscalda, c'è una fonte di calore. La stessa cosa quando si parla di Hashem. Se Hashem esiste è perché tu l'hai sentito così come senti le cose materiali. In altre parole, ci dice il Maimonide che per far sì che la fede sia forte e stabile, deve essere verificata con gli stessi parametri che verifichi le cose materiali. Per cui Hashem ha voluto rivelarsi sulla montagna di Sinai e causare questa atroce rivelazione infinita, così, così difficile da sopportare, solo per una ragione, in modo che la fede ebraica non si baserà su dei miracoli, non si baserà su un sentito dire, non si baserà su valori astratti, ma si baserà su una testimonianza visiva di un popolo intero. Sapete cos'è la differenza più importante che caratterizza la religione ebraica da tutte le altre religioni, le grandi fedi monoteiste, che nell'Islam è venuto Maometto e ha detto: io ho ricevuto una profezia da Dio, io ho ricevuto questa religione, il Corano, e lui ha riferito una profezia che solo lui ha ricevuto. La stessa cosa vale per il cristianesimo. La rivelazione di Dio è avvenuta solamente tramite un singolo. Per cui la fede si basa sulla fiducia in un uomo, che sia Maometto, che sia Yeshu. E la Torah ci dice che una fede solida e stabile non può basarsi su un uomo. Hashem ha voluto che noi, tutto Am Israel, vedessimo la rivelazione su montagne di Sinai. Sapete come mai Gesù non è venuto a dire c'è stata una rivelazione di massa? Come mai non l'ha detto? Perché non è mai successa una rivelazione di massa. Non poteva dire una cosa del genere perché nessuno l'avrebbe creduto. Se Maometto fosse venuto e avesse detto tutti quanti hanno visto migliaia di persone, avrebbero chiesto queste migliaia di persone, ma voi avete visto? Sì, ma allora ci sarebbe stato un problema di fede. Queste due religioni monoteiste nascono tramite la profezia a un singolo, perché non può esserci una rivelazione di massa. Io posso venire un giorno e dire: io ho ricevuto una profezia ieri sera e Dio mi ha detto così, così, così. E se sono una persona in gamba, se sono una persona carismatica, se sono un grande trascinatore, e se poi faccio anche miracoli, mi crederanno le persone, riuscirò ad avere un seguito. Però, se io arriverò un giorno e dirò: ascoltate, io ho ricevuto una profezia dal Padre Eterno, ma questa profezia non solo io l'ho vista, l'ho ricevuta, ma anche tu l'hai vista, e anche tu un altro l'ha vista, anche quell'altro l'ha vista, e tanti altri l'hanno vista. È possibile una cosa del genere? No. Se io dicessi che una profezia l'ho ricevuta non solo io, immediatamente la mia forza profetica verrebbe azzerata, perché queste persone direbbero: no, non è vero, noi non abbiamo visto niente, per cui non esiste. Per cui tutto quello che sta dicendo questa persona, questo profeta, sono delle fandonie, sono delle fantasie personali. Per cui abbiamo delle religioni che nascono grazie alla tramite la rivelazione di un singolo, ma mai di massa. E nessuna religione potrà mai dire una cosa del genere, perché se non è veramente successa questa rivelazione di massa, perché queste persone verrebbero chiesto: ma tu hai visto? Automaticamente verrebbe azzerrata tutta questa religione, questa profezia. E allora Maometto non ha potuto dire c'è stata una rivelazione di massa. Per cui la nostra fede, la fede dell'Islam, deve basarsi su una persona. C'è il tramite, c'è un canale che è un uomo, che lui è il tramite della fede. Nessuna religione però si permette il lusso di dire che la nascita di quella fede è basata su una rivelazione di massa di centinaia di migliaia di persone. Solo l'ebraismo può permettersi questo lusso. Sapete perché? Perché veramente è successa una rivelazione di massa. E allora la Torah dice: tutti avete visto. E il fatto che nessuno ha osato contraddire questo, questa è la prova che è veramente successa una rivelazione di massa. E la prova più evidente è che nessun'altra religione monoteista al mondo ha potuto permettersi il lusso di dire c'è stata una profezia di massa, una rivelazione divina di massa. Sarebbe stato molto più efficace una religione che dice tutti hanno visto, ma nessuno poteva dirlo, perché se non è veramente successo, subito si accerta la bugiardaggine di quella religione, di quella profezia, di quella fede. E allora solo l'ebraismo, siccome veramente è successa una rivelazione di massa, può dire a testa alta, Hashem dice nella Torah, io mi sono rivelato a voi direttamente faccia a faccia, voi mi avete visto a me, direttamente avete sentito la voce a me, così come le cose materiali le verifichi perché le senti, le vedi, così anche è successo a Matan Torah. Voi avete sentito come io ho parlato. Praticamente la Torah ci vuole dire che l'ebraismo non può basarsi su miracoli, non può basarsi su fenomeni soprannaturali, non può basarsi su eventi speciali e non può basarsi su un uomo, anche se questo uomo è un profeta, è divino, quello che è sempre un uomo. Una fede deve essere qualcosa di intoccabile, di assoluto, di irreversibile. E un uomo non è assoluto, un miracolo non è assoluto, un evento speciale non è assoluto. Ci dice la Torah, ci dice Moshe Rabbeinu, attenzione, la vostra fede deve essere come la roccia. Deve essere intoccabile. Non sbagliate a basare la vostra fede su qualcosa che è modificabile. Noi tutti abbiamo visto e noi tutti abbiamo sentito. Non abbiamo bisogno di tramite, non abbiamo bisogno di uomini per arrivare ad Hashem. Perché qualsiasi cosa che passa tramite un uomo è debole ed è soggetto a modifica. Non è infinito, così come l'uomo non è infinito. Anche con la fede non è infinita. Non trascende tutto il mondo. Questo ci fa capire tante cose. Un esempio, nell'ebraismo, nessun uomo, anche il più grande profeta di tutti i tempi, non potrà dare il perdono a un peccato commesso. Perché il perdono viene solo da Hashem. Come mai vediamo che, ad esempio, nel cristianesimo, un uomo dà il perdono? Praticamente, un uomo può essere Dio sulla terra. Così come Dio perdona, anche Dio sulla terra, che è un uomo che ha studiato, che si è elevato, lui può dare il perdono. Tutto questo perché è possibile questo concetto abbastanza difficile da accettare, che l'uomo perdoni. Questo è fattibile in una religione che si basa su un uomo. Siccome tutta la religione nasce tramite un uomo, tramite una rivelazione di un uomo, allora una fede basata su un uomo può dare all'uomo delle forze divine. Perché tutta la divinità è incanalata tramite un uomo. La Torah ci dice, attenzione, la vostra fede deve essere qualcosa di assoluto e qualcosa di irremovibile, per cui non deve basarsi su qualsiasi concetto, qualsiasi punto debole. L'uomo ha dei limiti, per cui non può basarsi su un uomo. Non può basarsi su concetti astratti, ma deve basarsi su cose reali, come le cose materiali, che le senti. La stessa cosa, la fede deve essere una cosa fortissima, per cui deve basarsi sui stessi parametri delle cose materiali. Siccome voi avete sentito, i vostri padri hanno sentito, tutte le anime hanno sentito, perché tutte le anime erano presenti sulla montagna di Sinai. Per cui tutti noi abbiamo dentro una fede nel nostro inconscio, perché tutte le anime erano lì sulla montagna di Sinai e hanno sentito Hashem che ha detto Anochi Hashem Elokecha. lo ilech elokim acherim al panai, non avere altri dei sul mio cospetto. Non puoi aggiungere delle altre forme di divinità neanche insieme a me, neanche accanto a me, sul mio cospetto. E dice il Maimonide che il secondo comandamento viene ad aggiungere il divieto della Trinità. Neanche vicino a Hashem non abbiamo il diritto di aggiungere qualsiasi forma di divino. Andiamo avanti nel Maimonide. Ogni profeta che verrà dopo Moshe Rabbeinu, continua il Maimonide nelle leggi di Isedea Torah, noi non crediamo a questo profeta perché ha fatto dei miracoli. Noi non baseremo la nostra fede nei profeti in base a dei miracoli, bensì solamente perché la Torah ci ha detto ascolterete al profeta che verrà, noi ascolteremo questo profeta. Praticamente arriva un profeta e noi dobbiamo ascoltarlo. Perché? Perché lui ha fatto dei miracoli? No, per niente. Perché un miracolo non è qualcosa di assoluto. La nostra fede non dà valore ai miracoli. Siccome Moshe Rabbeinu e la Torah ci dice quando arriverà un profeta, voi dovete ascoltarlo, noi l'ascoltiamo solo perché la Torah ci ha detto di ascoltarlo, non perché ha fatto dei miracoli. Il Maimonide dà un esempio incredibile, dice così. Arrivano due testimoni e ti dicono che loro hanno visto qualcosa. E la Torah ci dice che quando abbiamo due testimoni, minimo due testimoni, noi abbiamo già una testimonianza. Ce ne vogliono minimo due. Dice il Maimonide, come facciamo a sapere che questi due testimoni non stanno dicendo una bugia? Non possiamo esserne certi. Come possiamo esserne sicuri allora? Come facciamo allora a credere, dar per certo che loro dicono la verità? Noi crediamo a due testimoni perché la Torah ci ha detto di credere a due testimoni. E per la stessa ragione che la Torah ci dice quando vengono due testimoni e vengono controllati, sono kasher, sono shomer shabbat, sono osservanti timorosi di Dio, noi dobbiamo credere a loro anche se è possibile che loro dicano una bugia, però noi crediamo a loro non perché loro non possono dire una bugia, ma perché Hashem e la Torah ci ha detto quando arriveranno due testimoni che sono idonei, noi dobbiamo credere a loro. Perché noi crederemo a loro perché la Torah ci ha detto di credere a loro. Per la stessa ragione, dice il Maimonide, noi crediamo in un profeta non perché fa dei miracoli e degli eventi speciali, no. Perché la Torah ci ha detto di credere in un profeta. Allora continua il Maimonide nella halakha successiva, nella 7, dice il Maimonide, se viene un profeta, fa dei miracoli o non fa dei miracoli, e lui viene a negare un solo precetto della Torah. Una legge della Torah dice non esiste. Automaticamente noi sappiamo che questo profeta non vale niente. Perché? Perché tutta la fiducia che noi diamo in un profeta non è perché lui fa un miracolo, o perché lui è bravo, lui è un trascinatore, perché è un grande parlatore. No! Perché la Torah ci ha detto, credeteli, se lui viene e dice che lui è un profeta, dovete credere in lui. Non per i miracoli che lui farà. Ma se lui toglie un solo precetto della Torah, lui automaticamente perde tutta la sua autorità, tutta la sua forza. Perché tutta la sua forza e la fede in lui si basa, perché Hashem ha detto, credete nel profeta. Ma se lui nega un solo precetto della Torah, automaticamente lui non ha più valore. La sua autorità si azzera. Praticamente un profeta che vuole annullare qualsiasi precetto biblico, lui si danneggia a se stesso perché azzera la sua forza, la sua autorità. Perché è Hashem che ha detto di ascoltare il profeta. Ma se tu metti in dubbio un precetto della Torah, metti in dubbio la parola di Dio, allora così come non è, può darsi che non bisogna fare la circoncisione, allora può darsi che non è neanche vero quello che dice la Torah, che bisogna ascoltare nei profeti. Perdi la tua autorità di profeta. Perciò, qualsiasi profeta che vuole togliere un solo precetto della Torah, automaticamente quel profeta è nullo. Così come se vengono dei testimoni, ti fanno una testimonianza su una cosa che tu hai visto, e questi ti dicono: guarda, adesso è notte. Tu gli dici: guardate, se fossi stato un cieco potevate vendermela questa cosa qua, ma siccome io ho gli occhi, vedo, e vedo il sole, non è possibile che è notte. Dice il Maimonide esattamente la stessa cosa. Se viene un profeta e vuole negare qualsiasi precetto della Torah, qualsiasi precetto che ci ha dato Moshe Rabbeinu, che è il profeta di tutti i profeti, che noi abbiamo sentito, che noi abbiamo visto con i nostri occhi come Hashem si è rivelato sulla montagna di Sinai, automaticamente è come un testimone che vuole dirti qualcosa che tu vedi con i tuoi occhi. Non puoi crederci, dice: non è possibile, lo vedo con i miei occhi. Esattamente la stessa cosa, dice il Maimonide, è quando un profeta vuole negare anche un solo precetto della Torah. Israel non crede in Moshe Rabbeinu, Israel crede solo perché ha visto, come un testimone: io ho visto, credo qualcosa perché l'ho visto. Questo concetto si chiama una fede visiva. C'è una fede basata su un messaggio e c'è una fede basata su qualcosa che uno ha visto. Io l'ho visto, per questo ci credo. Poi continua il Maimonide nella Halakha 9 e dice: perciò ha detto la Torah che se verrà un profeta e farà un miracolo, e qui il Maimonide cita il verso che abbiamo iniziato la lezione, capitolo 13, verso 4, proprio da parasha di questa settimana, e dice: non ascolterai questo profeta. Questo miracolo che lui sta facendo non è sufficiente per annullare quello che tu hai visto, quello che tu hai sentito sulla montagna di Sinai. Il nostro dovere di ascoltare questo profeta, solo se lui non viene a togliere neanche un precetto. Perché noi crediamo in lui solo perché la Torah ci ha detto di credere in lui. E se lui vuole negarci qualcosa che noi abbiamo sentito e noi abbiamo visto, perde completamente il suo potere. E tutti i miracoli che ha fatto non servono a niente, dice il Maimonide. Continua nel capitolo 9, sempre di Sodea Torah, il Maimonide. È una cosa chiara. La mitzvah della Torah non è soggetta a modifiche del tempo. Ci sono alcuni che dicono: ormai la Torah è superata, è antiquariata, bisogna aggiornare la Torah ai tempi di oggi. Una volta accendere un fuoco richiedeva uno sforzo fisico, oggi accendi la macchina, viaggi su una bella macchina tranquilla come un salone e ti senti tranquillo, non lo stai faticando. Bisognerebbe aggiornare la Torah ai tempi di oggi e permettere di guidare la macchina, non c'è un fuoco. Sapete chi dice così? Questo lo dicono i riformati. I liberal dicono che la Torah si può modificare, si può aggiornare ad oggi, non ci sono più problemi. Ma noi sappiamo, dice il Maimonide, che la Torah non è soggetta a cambiamenti del tempo. Per cui, chiunque voglia cambiare un solo precetto della Torah, dice il Maimonide, si annulla completamente. Questo non è più l'ebraismo. Qualsiasi profeta che vuole modificare la Torah, non è più ebraismo. In realtà cosa voleva fare Yeshu? Voleva creare una religione, una fede più leggera, più soft. Voleva dare la possibilità a tante altre persone di abbracciare la fede in un solo Dio. L'intento è ottimo, fatto di cappello. Creare una religione monoteista di massa per tutti quanti, poiché l'ebraismo non è facile e non è osservabile da tutto il mondo, l'intento, probabilmente questa era la ragione della fondazione del cristianesimo. Solo che riformare l'ebraismo non è più ebraismo. Qualsiasi tipo di riforma, di modifica, non è più religione ebraica. Si potrebbe dire che il cristianesimo è la prima forma di riformismo della religione ebraica. Continua Maimonide. Perciò, se verrà un uomo, sia da Israele, sia dagli altri popoli, farà dei miracoli e dirà che Hashem l'ha mandato per aggiungere un precetto o per togliere un precetto, oppure per interpretare un precetto diversamente da come l'ha interpretato Moshe Rabbeinu, noi dobbiamo sapere che questo è un profeta falso e noi non dobbiamo ascoltarlo. Oppure non è un profeta per Am Israel. Noi abbiamo sentito e visto. Se lui vuole aiutare il resto dell'umanità ad avere una fede monoteista, sicuramente per noi è considerato un profeta falso. Per Israele non va bene. A questo punto possiamo tornare sul Baal HaTorim e capire cosa ci vuole dire. Ci dice il Baal HaTorim, il grande maestro Rabbi Yaakov Ashkenazi. È vero che qui la Torah sta parlando di tutti i futuri profeti, di qualsiasi personaggio storico che verrà, ma ti dice Baal HaTorim, il valore numerico di Bekir Bechad dentro di te, Navi profeta, sono il valore numerico di Zua Esha Ubna. Qui la Torah, 13 secoli prima dell'evento che ha portato alla nascita del cristianesimo, ci ammonisce e ci dice, attenzione, per te non va bene. Quando verrà qualcuno a fare dei miracoli, i miracoli saranno veri. Lui potrebbe essere una persona molto spirituale. Sappiamo che Yeshua era un grande studioso, era un grande talmudista. Ogni tanto mi chiedono, ma questo modo di vestirti, di apparire con la barba, con le peot, con i vestiti neri, che tipo di abbigliamento è questo? Io sapete come rispondo, questo è l'abbigliamento di Gesù, perché lui si vestiva da ebreo ortodosso, esattamente come me. Aveva la barba, studiava il Talmud come me, studiava lo Zohar come me. Era un grandissimo talmudista, sapeva tutta la Torah a memoria. Per questa ragione, dice il Baal HaTorim, che qui la Torah viene a avvisarci di qualsiasi potenziale futuro evento, ma in particolare ci viene la Torah ad avvisare e mettere in guardia, attenzione, non basate la vostra fede su dei miracoli, non basatelo su un uomo, e in particolare non dimenticatevi, non può un testimone venire a annullare qualcosa che tu hai visto. Se tu hai visto una cosa e viene qualcuno e ti dice non è così, ma tu l'hai vista, dice guarda, puoi dire quello che vuoi, ma io l'ho vista questa così. E questo dice Rambam, noi abbiamo visto. Se noi non abbiamo visto, le nostre anime hanno visto. Tutte le anime erano presenti lì, anche le anime che si sono convertite all'ebraismo, loro erano lì presenti sulla montagna di Sinai, come dice la Torah, Kolasher Yishnopov, Kolasher Elenopov, tutti erano lì presenti. E siccome noi tutti eravamo lì presenti, e noi sappiamo che è successo questo evento, questa rivelazione di massa, perché sennò si sarebbe subito negato, così come nessun'altra religione ha potuto permettersi di dire che c'è stato un evento di massa, se la Torah lo dice, e lì c'erano qualche milione di persone, non qualche migliaia, ma qualche milione, 600.000 erano gli uomini solamente da 20 a 60 anni, se contiamo i giovani, gli anziani, contiamo le donne, i bambini, tutto quanto, parliamo di 2 milioni e passa, forse 2,5 milioni, tutti quanti hanno sentito, hanno visto, e nessuno ha detto non è vero, come potete dire una cosa del genere? Perché noi la Torah la leggiamo da 3300 anni, e da quando gli ebrei hanno letto la Torah dall'uscita dell'Egitto, leggevano questa Torah dove è scritto, Dio vi ha parlato, tutti quanti voi avete visto. Se non fosse stato così, subito in quella generazione tutti avrebbero detto no, la Torah è una bugia, non è possibile perché noi non l'abbiamo visto. Il fatto che la Torah lo testimonia e nessuno l'ha negato, questo vuol dire che è successo, che noi abbiamo visto. Noi, le nostre anime, i nostri padri hanno visto e ci hanno trasmesso questa fede visiva. E nessun'altra religione ha potuto dire e ammettere questo perché non è successo. E qui voglio concludere. Ci sono alcuni libri che vogliono dire perché la fede ebraica non crede nel cristianesimo. Abbiamo detto diverse ragioni. Alcuni dicono, abbiamo detto, perché noi non crediamo nei miracoli, perché non possiamo basare la fede su miracoli. Non è questa la ragione essenziale. La vera ragione è perché noi abbiamo visto. Per cui qualcosa che tu hai visto non può essere modificabile, perché la religione non deve basarsi su un uomo. Questa è la vera concetto base. Alcuni vogliono dire un'altra ragione non essenziale, come quella del miracolo, che noi, l'ebraismo, non crede in Cristo, nel cristianesimo, perché? Perché Gesù deve ancora tornare. Siccome lui è venuto per aggiustare il mondo, ma deve ancora tornare. E questa idea che lui deve ritornare non è compatibile con la Torah. Per cui la fede ebraica non crede nel cristianesimo perché non crede nel fatto che il Messia deve ritornare. Ebbene, questo tipo di incompatibilità è molto superficiale e non è neanche molto veritiero. Perché è vero che il Mashiach, il Messia, deve essere qualcuno presente nel mondo, ma è anche vero che il Messia può essere qualcuno che è andato via da questo mondo. Per dire un esempio, il Talmud dice in Sanhedrin, pagina 98b, che Rav, uno dei più grandi maestri del Talmud, diceva che il Messia poteva essere o dai vivi o dei morti. Se era una persona ancora in vita, allora doveva essere Rabbeinu HaKadosh. Se invece doveva essere uno che è morto, allora la persona più adatta sarebbe stata Daniele. Dice chiaramente il Talmud che Mashiach può essere uno vivo, può essere qualcuno che è andato via, che tornerà in questo mondo, a aggiustare il mondo. Dire che tutta la ragione per la quale il cristianesimo non è accettabile dalla Torah perché lui deve ritornare, questo non è un problema. Infatti, il Talmud dice che il Messia può ritornare. Per cui ricordiamoci che il vero e forse unico problema, la base che differenzia la fede ebraica da tutte le altre fedi, è che la fede ebraica non è una fede basata su un uomo, non è basata su un tramite, non è basata su qualcosa di astratto che qualcuno ha ricevuto, ma è basata su qualcosa di visivo, una testimonianza che noi abbiamo visto. Chiunque verrà dopo e vorrà cancellare questa fede, contraddire, annullare un precetto, non possiamo ascoltarlo perché noi abbiamo visto e sappiamo dov'è la verità. Vorrei concludere solamente con una idea che dice il Maimonide molto bella. Perché il Padre Eterno ha permesso o anche ha voluto la nascita di altre religioni monoteiste, specialmente se queste religioni sono state fonti di stermini e di eccidi nei confronti del popolo eletto di Am Israel? Perché Hashem non ha bloccato la nascita di queste fedi alle loro origini? Molto in breve vi dico, il Maimonide risponde, che tutto fa parte del piano di Hashem. Hashem ha voluto che nel mondo ci fossero queste religioni monoteiste, perché Hashem ha voluto che il mondo intero possa avere nella sua concezione il monoteismo, in modo tale che arriverà un giorno che il mondo potrà meritare e ricevere l'evento messianico. Infatti, la differenza tra la rivelazione della montagna di Sinai e l'evento messianico è proprio questo, che quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto, il mondo non era ancora pronto, Israele non era ancora pronto, il male non era ancora stato distrutto. Il mondo non aveva nella sua concezione, nel suo DNA, il concetto messianico. Cioè non c'era ancora una predisposizione nel mondo al monoteismo. Mentre quando arriverà il Messiah, il mondo dovrà avere nel suo DNA, nella sua natura, una predisposizione per il monoteismo, in modo che la rivelazione messianica non sarà una forzatura dall'alto come Matantorah, bensì sarà qualcosa che il mondo stesso potrà percepire, potrà ricevere nel suo concetto. Sarà un concetto che esiste nel mondo, non una imposizione dall'alto. Per questo Hashem ha voluto e ha permesso la nascita di queste religioni monoteiste che hanno causato molto danni a Israele, ma hanno reso il mondo idoneo e pronto per ricevere l'evento messianico. Questo concetto è spiegato molto in lungo nel mio libro che ho pubblicato di Mamash, I giorni del Messia, dove si spiega ampiamente la differenza tra l'uscita dall'Egitto e l'uscita da questo esilio, il fatto che il mondo stesso deve essere pronto. Il nostro lavoro oggigiorno è proprio questo, di rendere il mondo pronto all'evento messianico, in modo che non sia un'imposizione dell'alto. Cari amici, speriamo che la fede in un solo Dio inondi il mondo intero. Come dice il verso, allora io riverserò sul mondo intero la fede in un solo Dio. E in quel giorno sarò io unico, Hashem Echad, Shmo Echad. Siccome il mondo ha già questa predisposizione della fede monoteista, speriamo che presto potremo vedere nei nostri giorni l'arrivo del Mashiach, la ricostruzione del terzo Bet HaMikdash, Bimhera Beyamenu, Amen.